Lode e ringraziamento sia al Signore per la meravigliosa parola che abbiamo già ascoltato. Col fratello Russo sono un po' arrabbiato. Domenica era a Zurigo, l'ho sentito dire e ho guardato in tutta l'assemblea se lo potevo vedere. Alla fine ho saputo che era seduto all'ultima fila in un angolo. Ma cosa possiamo dire a questo? Ci sono persone che si spingono in avanti, altre che si ritirano. Chi ha di più preferisce rimanere indietro. In ogni caso siamo grati a Dio per tutto ciò che fa, per quello che abbiamo ricevuto, per la panoramica del piano di salvezza, per i pensieri di Dio in generale. Il giorno d'oggi è incominciato, era collegato con una triste notizia quando il fratello Reinhold Illing mi ha chiamato per dirmi che suo padre è morto. In qualche modo queste notizie e queste ore ti commuovono in modo particolare. Uno pensa a molte cose, comprese le ore trascorse insieme. Io appartengo a quel tipo di persona, almeno lo spero di esserlo, di quelli che evitano i litigi. Questo nonno Ealing era un uomo che ha sperimentato Dio, che ha servito fedelmente, ma che forse non ha potuto capire quello che stava succedendo negli ultimi tempi. Non riusciva a capire le cose come molti fratelli di età, ma ho un bel ricordo delle ore tra Oscar insieme. Dovette proprio ammettere che mi disse: fratello Eval, con te non si può litigare, anche se non abbiamo la stessa opinione. Questo mi ha reso molto felice. Sapete, chiunque può litigare, non c'è bisogno di grazia, basta un po' di calore nella testa e poi si va avanti. E tali persone si trovano ogni giorno e ovunque. Ma io ho letto nella lettera di Paolo, quando dice: mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. È una benedizione quando una persona completamente diversa è comunque pienamente accettata da te e da me, così com'è. Non come vorremmo che fosse, ma come è. Abbiamo avuto molto in comune, soprattutto negli ultimi anni. E lui è un uomo che ha amato le pecore. È stata anche colpa sua se ho comprato alcune pecore. Ma cercava comunione, cercava qualcuno con cui poteva parlare, qualcuno con cui sedersi, e nonostante la mancanza di tempo, oggi sono grato che ci siamo seduti insieme per alcune ore. Abbiamo parlato della parola di Dio, abbiamo pregato e anche pianto insieme. Questi sono giorni come questo in cui si guarda indietro con gratitudine. Non c'è stato un solo giorno di disaccordo. Se vedevo che la direzione non andava bene, passavo a un altro argomento. Ci sono così tante cose di cui si può parlare senza far male. Ed è qui che penso che il fratello Branham sia stato un modello particolare per tutti noi. Lui con la sua conoscenza di Dio, con il dono della rivelazione, sapendo come e che come erano le persone, quello che pensavano, eppure questo amore divino che supera ogni conoscenza, ogni insegnamento, e le persone, e questo porta le persone in contatto con Dio. Proprio alla fine ci renderemo tutti conto che la redenzione che ci è stata concessa è avvenuta attraverso il sangue dell'agnello sulla croce del Golgotha. Non abbiamo alcuna difficoltà a credere che molti di tutti i tempi, di tutte le epoche della Chiesa saranno in cielo. Stasera voglio mettervi alla prova, mettervi davvero alla prova per vedere come è con noi, quanti credono davvero con piena convinzione che anche dai tempi della Riforma, quando c'era solo una minima luce e conoscenza di Dio, rivedremo molti di loro o di quel tempo in cielo. Chi può crederci? Oh, questo mi piace. Chi può credere che dall'altra epoca in cui non si predicava ancora il battesimo di fede, ma la santificazione secondo la verità come Dio la rivelò, allora sotto John Wesley e chi erano gli altri, Whitfield e un gran numero di altri, potete davvero credere che Dio nella sua grazia abbia incluso loro e che abbia davvero salvato le persone anche lì, e anche lì ha salvato le persone, le ha attirate a sé, e che li vedremo nella gloria. Lo credete davvero? Bene, allora siamo tutti soddisfatti, e anche nei successivi risvegli. Sapete quando diventa critico, diventa grave, quando Dio rivela qualcosa e la gente lo rifiuta. Allora diventa critico, ma finché Dio rivela qualcosa e le persone lo accettano, così come loro viene predicato, più non possono fare di più, perché la fede viene dalla predica e la predica viene dalla parola di Dio. Ogni persona può prendere per sé e accettarlo nella fede solo la parte che viene predicata dalla parola di Dio. Così rivedremo nella gloria tutti i redenti di tutte le epoche, del tempo in cui Joe Smith, il grande fondatore della Chiesa Battista, e tutti coloro che predicarono a quel tempo, tutti coloro che furono particolarmente usati da Dio nel risveglio pentecostale, anche Abramo, Isacco e Giacobbe, che non sapevano nulla della conversione, della nuova nascita, del battesimo e del battesimo dello Spirito Santo. Li rivedremo lì. Presso il nostro Dio tutto è già concluso. Egli dice a Noè, fai fatti un'arca. E poi c'è il piccolo versetto: Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Questo è sufficiente. Poi leggiamo un unico passaggio che era giusto, è un profeta di Dio e che la sua anima giusta soffriva a causa di tutto ciò che accadeva in quel tempo. Li rivedremo tutti, da Enoch a Malachia, tutti coloro a cui Dio parlò e che gli credettero. Tutti, li rivedremo tutti. Lo ripeto ancora una volta, va male solo quando Dio parla, quando Dio rivela la sua parola, quando Dio conduce più in profondità e poi la gente si allontana dalla parola. Allora non va bene, perché allora subentra la disobbedienza e l'incredulità. E non siamo qui per questo. Siamo qui per credere a ciò che viene predicato. Ma se qualcuno oggi pensa che sia sufficiente ciò che era sufficiente 4 o 200 o 150 anni fa, non si è reso conto dello sviluppo spirituale. Oggi è necessario credere alla alle promesse di questo tempo per vederle realizzate. Questo è un altro giorno, un altro tempo, il giorno e l'ora in cui il piano di salvezza di Dio si concluderà e saremo noi tutti, arriveremo al compimento. Ero da qualche parte e un figlio disse a sua madre: un giorno finirai in un ospizio e non avrai nessuno che si prenda cura di te o che si occupi di te. E questo ha colpito il mio cuore come un pungolo al cuore. Una donna che per tutta la vita ha fatto solo del bene? No. Persone hanno ancora bisogno di sperimentare un rinnovamento, una nuova nascita. Devono avere la natura di Gesù per rendersi conto che non si può fare del male agli altri, nemmeno a parole. A volte le parole possono lacerare feriti tali da essere semplicemente terribili. Ma abbiamo imparato, come dice la Scrittura, ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E così vogliamo chiedere la grazia di Dio che Lui ci protegga anche in questo, anche per impedirci di farci del male a vicenda. Quanto velocemente accade, e allora vengono tristezza, incomprensioni e dolore. E ogni persona che prova dolore non si sente bene, e gli altri non si sentono bene in nostra presenza. Adesso alla fine Dio vuole fare di noi persone che abbiano una profonda empatia, persone che camminano nelle sue vie, che sappiano anche dove è opportuno dire qualcosa. E ho notato che nel testo che è stato letto, Per il resto sono favorevole a lasciare che la parola di Cristo dimori riccamente tra noi, perché così sta scritto. Qui leggiamo qualcosa di molto speciale nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 16. Credo il versetto 4 sia già stato sottolineato dal mio caro fratello. Qui è scritto: ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Il bello di quello che ci accade o che succede nel regno di Dio, ciò in cui siamo attratti o a cui partecipiamo, che si tratti di cose buone o cattive, tutto ci è stato detto in anticipo. Sarete perseguitati, consegnati da un fratello all'altro pensando di aver reso un servizio a Dio. Sì, come scritto letteralmente, chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Un bel culto, dare a qualcun altro è una cosa facile da fare, ma deporre se stessi come sacrificio vivente gradito a Dio sul suo altare, come è scritto in Romani 12, credo che questa è tutt'altra cosa. Un'altra cosa che mi ha colpito è il modo in cui il Signore ha parlato. Non vi ho detto tutto all'inizio, quando stavo ancora con voi. Non potevano sopportare tutto. Ora sembra che non sia più così, ma è ancora lì, negli ultimi momenti in cui parla e si confida con loro. E arriveremo al punto in cui dice: l'ora viene che non vi parlerò più in similitudini. C'è stata anche una fase in cui si è passati di chiarezza in chiarezza. Il Signore sempre più poteva arrivare al punto con la questione. Qui è scritto: eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Quando il Signore sulla terra poteva trovarsi a Gerusalemme, ma allora non era in Samaria. Quando era in Samaria, non era a Capernaum. Quando era sulla terra, era legato al luogo nel tempo. Era legato al luogo nel tempo e nel luogo. Se era in Canaan, in Galilea, non era in Giaffa. Oggi può essere ovunque, su tutta la terra, con tutti i credenti, in ogni assemblea, secondo la promessa che egli stesso ha fatto. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Così lui ha detto: è utile per voi che io me ne vada. Anche per noi è stato un bene. altrimenti sarebbe rimasto a Gerusalemme. I discepoli volevano che lui prendesse a incominciasse a regnare, erano persino delusi dicendo: speravamo che avresti redento Israele e stabilito il tuo regno. Ed è successo in modo molto diverso. Prima ha dovuto fare le condizioni necessarie per stabilire il regno. E poi il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, ma dentro di noi. E poi viene il tempo in cui il regno di Dio sarà presente all'esterno e noi saremo con il Signore nel suo regno e nel suo splendore. Tristezza aveva riempito i discepoli. E qui arriviamo al punto che mi commuove. Come ho detto quando ho ascoltato questo, piangevo, le lacrime mi scendevano senza che io lo volessi. Ho riflettuto su molte cose. La vita di un uomo è breve, abbiamo una sola vita, non torno un giorno indietro. Non una settimana, non un mese, non un anno, non un'ora. Mi sono chiesto cosa ho potuto fare per Dio e quale frutto ci sarà. Sapete, ci sono momenti nella vita in cui ci esaminiamo, ci proviamo davanti al volto di Dio per sapere se, come ha detto lui, siamo andati a portare frutto e il nostro frutto sarà duraturo. Mi sono venuti in mente diversi pensieri. Recentemente ho parlato con persone non credenti, i signori che sono venuti qui a trovarci qui ed erano così interessati a sapere com'è la vita in questa chiesa, e potete immaginare cosa ho detto. Ho detto: siamo una grande famiglia, tutti conoscono gli altri, tutti si prendono cura degli altri. Ho detto come dovrebbe essere tutto, come me lo immagino, come lo desidero, come vorrei che fosse. L'ho detto così, come se fosse così, e oggi, quando ero così commosso dentro di me, mi è venuta la domanda: hai reso una testimonianza vera? O non è quello che hai, non è così come tu l'hai detto? L'ho espresso come io me lo auguro, come lo sento io stesso. E se riguarda me, vorrei dire: credo con un cuore sincero, con ognuno che soffro, piangere con chi piange, gioire con i gioiosi. Questo mi è stato dato da Dio, di essere così. Eppure è così difficile metterlo in pratica. Si può mostrare agli altri solo poco di quanto parte sia il loro destino. Per molto tempo non ci siamo avvicinati abbastanza. Ci sono anche le difficoltà, non abbiamo nemmeno imparato a comportarci bene con gli altri. Gli increduli a volte sono dotati di maggiore saggezza rispetto ai credenti. I credenti sono molto veloci a diventare arroganti, molto veloci a essere presuntuosi, molto veloci a giudicare e a condannare. Ma dovremmo imparare dal Signore. Egli dice: imparate da me, io sono mansueto e umile di cuore. Ma allo stesso tempo, oggi mi è venuto in mente il pensiero che la Chiesa deve raggiungere questo stato ad un certo punto, allo stato in cui tutti coloro che vogliono sussistere davanti a Dio si inchinano alla parola e che nessuno ci sia più che voglia fare le cose secondo la sua propria idea, ma che cammini davvero entro i limiti della parola per arrivare alla meta. La domanda che mi pongo di nuovo è se non sentiamo tutti più o meno la stessa cosa, se non sentiamo il bisogno di essere più intimamente e calorosamente legati gli uni con gli altri. Lo sentite anche voi? Deve essere possibile che nell'amore divino siamo così legati che il dolore di uno è il dolore di tutti e che la gioia di uno è la gioia di tutti. Che siamo davvero condotti insieme da Dio in un unico corpo. E ascoltate, stupitevi, proprio ieri ho letto fino a notte fonda un libro di un predicatore luterano di Berlino che è ancora un vero protestante e tratta col Papa come col diavolo, quasi non sapevo o sospettavo che esistesse ancora una cosa del genere. Poi c'è un passo stampato di un Papa che ha detto: Cristo è certamente il capo, ma Maria è il collo che lo sostiene. Si può vedere come un cambiamento stia avvenendo ovunque. Credetemi, il diavolo non divorerà tutto. Ci sarà ancora una divisione attraverso tutte le chiese e le chiese libere. Ci sono abbastanza persone che, anche se non hanno riconosciuto varie verità, non vogliono prendere la strada per Roma. E quest'uomo scopre come questo sia spiritualismo di primo ordine, con l'invocazione dei morti e così via. Mi ha fatto piacere vedere che in questi tempi le persone hanno il coraggio, non solo il fratello Frank o noi qui, ma anche altri, di mettere sul candelabro la luce che hanno riconosciuto dalle sacre scritture. E come ho appena detto, credo che Dio darà all'umanità una possibilità molto concreta, un'offerta di grazia, prima che la porta si chiuda per sempre. E alcuni si metteranno dalla parte di Gesù Cristo, il nostro Signore, e forse saranno introdotti in tutta la verità. Infatti, chi può discutere con me o impedirmi di credere che, così come lo Spirito di Dio è venuto sulle chiese, che sulle chiese libere in tutte le fasi del risveglio ha illuminato ciò che è stato proclamato allora, dirà il contrario, che lo stesso Spirito Dio alla fine dei giorni non illuminerà e rivelerà anche la parola che ora si applica a questo tempo a coloro che sono destinati a aver parte a ciò che Dio farà ancora. Forse dovremo aspettare un po' di tempo. È beato colui che può aspettare. Ricordiamo i profeti, gli uomini di Dio. E Mosè, davvero potete leggerlo, ha iniziato solo 10 anni prima. Invece di aspettare 400 anni, con 390 anni, esattamente a 390 anni, è avvenuto con lui. Sentiva la chiamata dentro di sé, sapeva a cosa Dio lo aveva destinato a fare, ma il momento doveva arrivare. Quando giunse la pienezza del tempo, è scritto, Dio mandò suo figlio nella forma della nostra carne. Deve arrivare il tempo per ogni cosa. E qual è stato il risultato? Colpì a morte un egiziano e lo seppellì nella sabbia. Il giorno dopo due ebrei discutevano tra loro e lui va lì e dice, aspettate un momento, chi sta facendo male a chi? E poi uno di loro dice, rallenta, pensi di poter fare a noi quello che hai fatto ieri all'egiziano? E Mosè tornò da dove era venuto. Passarono esattamente 40 anni. Ed ecco perché tutto il tempo, ecco perché sappiamo con tanta precisione che l'intero tempo è durato 430 anni. Bisogna sapere aspettare il tempo. Se c'è qualcuno che brucia sotto le piante dei piedi sono io, ma starò attento a non anticipare il Signore. L'ho già detto qui, stiamo aspettando che le ultime e definitive cose accadano nella Chiesa Sposa e non ci siamo resi conto che la Chiesa Sposa non è ancora stata chiamata da tutti i popoli, lingue e nazioni. Bisogna vedere le cose una dopo l'altra, bisogna guardarle in ordine. L'ultima cosa arriva davvero alla fine, ma siamo fiduciosi, a volte un po' avviliti, un po' senza speranza, un po' scoraggiati, e poi arriviamo alla presenza di Dio e viene nuova pace, una nuova fiducia, una nuova fede entra nei nostri cuori. Non crediamo a noi stessi, non crediamo a noi, crediamo in Dio e crediamo a Dio, crediamo a ciò che ha detto. Siamo ancorati in questo. Un altro aspetto molto importante della parola che ci è stata letta, il fatto che lo Spirito Santo convince di peccato. Quanto velocemente le persone vogliono convincere l'altro di peccato. Questo è peccato. E poi ti prendono per il colletto e cercano di farti capire cos'è il peccato. Queste persone sono ancora immerse fino all'orecchie nel peccato, perlomeno nel peccato dell'incredulità. Molti si sentono al di sopra di tutto, proprio come i farisei, ma il loro cuore era un covo di ladroni, la casa di Dio una casa di ladri, ma esteriormente avevano vesti lunghe per cui non si vedeva molto. Andavano ai mercati ed erano accolti da tutti, e sia che si trattasse di un matrimonio di qualsiasi altra cosa, sedevano sempre nei primi posti, tutti li salutavano, rabbino, e dentro erano piene di ossa di morti erano tombe imbiancate, ma all'esterno erano pii. Penso a Giovanni 9. Non sono arrabbiato, ma si vede il modo. Qualcuno era un po' nelle difficoltà e subito sono arrivati i giudici, gli avvocati o quello che erano. Come li hanno afferrati? Che ne dici? E se qualcuno li avesse afferrato loro, che cosa sarebbe successo? Si sarebbero scagliati a quattro zampe, ma qui ci viene detto davvero: quando sarò venuto ve lo manderò, e quando sarò arrivato e quando sarà arrivato aprirà gli occhi del mondo. Aprirà gli occhi, non l'evangelista, non uno l'altro. Lo Spirito Santo convincerà sotto la predicazione della parola, convincerà, sarà potentemente efficace. Vi dico questo, questo è il punto. Abbiamo di nuovo bisogno di un annuncio sotto il quale lo Spirito Santo comincia ad operare, in modo che la gente non solo si spaventi un po' perché potrebbe scendere giù, ma che lo Spirito li convinca e che poi Gesù gli viene presentato come Salvatore per loro e possono accettare la salvezza e la redenzione. Egli aprirà gli occhi del mondo sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio. Questi sono i tre temi principali e le tre cose principali che sono di cui si tratta. Ma ora, di quale giustizia, di quale peccato, di quale giudizio? Come si presentano effettivamente queste tre cose? Leggo il versetto 9. Quanto al peccato, lì inizia. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quindi, sull'incredulità, sul peccato di incredulità, da cui deriva tutto il resto. Lo Spirito Santo aprirà gli occhi del mondo sul peccato che loro non credono in me. E poi il Signore dice, potete tutti leggerlo, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quindi l'incredulità, questa cosa malvagia che mette in dubbio la parola di Dio e così lo fa bugiardo. Lo Spirito di Dio aprirà gli occhi del mondo. Me e te, noi siamo una parte di questo mondo, ci aprirà gli occhi sul peccato, sul fatto che non credono in me. Punto 2. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre. Che cosa era? Ha compiuto l'opera come figlio di Dio per tutti i figli e le figlie di Dio e poi si è seduto alla destra della maestà di Dio. Quindi su questa giustizia che Dio ha restituito all'umanità in Gesù Cristo. Vorrei leggere questa parola, non ho contato con questo, ma voglio leggerlo. È scritto in Romani 3, Romani capitolo 3, di Gesù Cristo, il nostro Signore, dal versetto 25. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. Amen. Aprirà gli occhi al mondo sulla giustizia. Quando, dopo che il sacrificio è stato compiuto e la giustizia divina è stata restituita ai credenti, non rimaniamo nel peccato dell'incredulità. Il Signore ha aperto i nostri occhi e ci ha fatto uscire dall'incredulità, ed è per questo che siamo diventati credenti. E se siamo diventati credenti, riconosciamo che Dio ci ha giustificati. Non c'è nessuno che debba ancora giustificarsi, che Dio abbia già giustificato. Solo chi non ha ancora sperimentato la giustificazione divina cercherà di giustificarsi. In questo non vogliamo aiutarlo. Poi continua nei versetti quanto abbiamo letto. Forse leggiamo il versetto 26. Per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Potremmo dire, per quanto riguarda questo tema la vera giustificazione si basa sulla fede nell'opera compiuta di Gesù Cristo, è diventata beatitudine, certezza di fede, certezza di salvezza, come è stato per Lui lo stesso e per noi. Cosa abbiamo detto qui non molto tempo fa? Ci sono persone che hanno frequentato le migliori riunioni per tutta la vita e quando arriva alla fine non hanno pace con Dio, non hanno la certezza che Egli li abbia accettati. Allora uno viene è rattristato e ci poniamo la domanda: cosa abbia operato la parola di Dio? Amati, non restiamo nell'incredulità e così disonoriamo Dio, ma apriamo i nostri occhi alla fede, nella fede, sul peccato che non abbiamo creduto, così ora sulla fede che possiamo credere di essere stati giustificati da Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questa era la seconda, la terza è semplicemente una parte di essa, appartiene a questo. È scritto qui nel versetto 11, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Dobbiamo anche capire che il Signore non ha pronunciato un giudizio, o direi una condanna, sull'uomo, ma sul serpente. Poi diede direttamente la promessa del seme che sarebbe venuto attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. E se crediamo a questo con tutto il cuore, che il principe di questo mondo è stato giudicato, come disse in quel tempo, ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E ho visto come cadeva come un fulmine. Che cos'era? Ha visto la vittoria su Satana nel Golgota. Cosa prima del Golgota? Cosa dovremmo vedere dopo il Golgota? un nemico sconfitto e cacciato dal cielo, ma solo lo Spirito di Dio può rivelarci queste cose. Per questo è venuto, e sapete che ci sono molti in questa generazione, e io sono per i doni. Vorrei con tutto il cuore che potessimo sperimentare di nuovo un vero operato dello Spirito Santo come all'inizio dell'età apostolica, come all'inizio dell'età apostolica. Ma per quanto riguarda il periodo intermedio, ci sono molti che sono unti nel secondo, nello stesso stadio, nel campo spirituale, ma non hanno avuto queste esperienze fondamentali nella loro anima, solo nella seconda sfera. Ed è per questo che tutto è così traballante. Dio vuole rafforzarci, vuole stabilirci e vuole rivelarsi. Ci sarebbe tanto da dire, sono tutte parole preziose che il Signore ha pronunciato. Oggi vuole parlarci a te e a me attraverso queste parole. Dovremmo porci la domanda: in che misura il Signore realizza nella nostra vita, nella nostra anima, ciò che ha promesso? Perché anche questa è una promessa. Lui disse prima: affinché quando verrà l'ora del compimento vi ricordiate che ve l'ho detto prima. Qualunque cosa abbia detto, che si tratti di persecuzioni, che si tratti della venuta dello Spirito, e convince del peccato, del giudizio, della giustizia, qualunque cosa abbia detto, nel momento in cui si realizza ciò che ha detto, pensiamo con gratitudine a ciò che ha promesso. Il principe di questo mondo è giudicato. Il castigo che avrebbe dovuto colpirci a noi, il nostro Signore l'ha preso su di sé, il nostro Signore Salvatore, e ha schiacciato la testa al serpente, ha estratto il pungiglione della morte e l'ha vinta. Vi dico, se potessimo credere a tutto questo dal profondo del cuore, confidare che Dio manterrà la sua parola, penso quasi che dovremmo vedere anche che i morti risorgono. Abbiamo la parola di Dio in tutta la sua pienezza, senza che manchi nulla. Non abbiamo un terzo, non due terzi, abbiamo una misura piena di ciò che Dio ha detto. E non dovremmo avere una misura piena di ciò che Dio fa? Non ha forse sempre la parola che è stata predicata nei tempi stabiliti? Non ha forse illuminato la parola? Non ha forse confermato la parola e l'ha resa vivente nel cuore degli uomini? Se abbiamo ascoltato la parola per questo tempo, allora lo Spirito di Dio renderà viva la parola. Il fratello Branham lo ha ripetuto più volte, a partire da Giovanni 14, dove il Signore dice: le opere che ho fatto io le farete anche voi. Che Dio ci possa dare il collegamento con Lui, comprensione nei nostri rapporti reciproci, che come dicono le Scritture ci sopportiamo l'un l'altro nell'amore, che uno stimi l'altro più di se stesso, che tutte le cose che causano difficoltà, che causano tensione, che ci riflettiamo ogni cosa prima di dire qualcosa, per considerare le conseguenze che potrebbero avere. Perciò che Dio ci dia saggezza, per il breve tempo che abbiamo ancora sulla terra, che possiamo utilizzarlo per Lui e che Lui ci possa rendere un esempio vivente. Sarei felice se alla fine potessimo dire: questo è il modo in cui il mio popolo si comportava, o la mia chiesa, così come era all'inizio, così sarà alla fine. Fratello Branham ha sottolineato più volte nelle sue prediche, nelle prediche che abbiamo appena tradotto e che probabilmente verranno presto, che il Signore ha promesso di riportare la Chiesa alla fine nella condizione in cui si trovava la Chiesa di Efeso all'inizio, benedetta con ogni benedizione spirituale che è nel regno celeste. Nel regno celeste crediamo che la restituzione, la restaurazione non contenga parole vuote, ma che porti con sé la potenza di Dio per realizzare ciò che è stato detto in essa. Che il nome del Signore sia lodato. Amen. Alziamoci e preghiamo. Grazie perché possiamo credere e sperimentare ciò che hai detto. Che il tuo Spirito venga su di noi, illumini e riveli ogni ambito e ci conduca alla realtà. Ti portiamo tutte le richieste di preghiera, specialmente quelle della CSSR. Che tuo Dio fedele abbia misericordia di loro affinché possano sperimentare che stiamo qui pregando per loro. Amato Salvatore, tu conosci il bisogno. Ti chiediamo, autorizza il tuo popolo nel tuo nome, il potere di pronunciare la tua parola e di credere che farai ciò che hai promesso. Ti chiedo anche di darci saggezza e la grazia di trattare gli uni con gli altri nel modo giusto. Dio fedele, affinché pesiamo il tono, la voce, il volume, tutte le nostre parole, affinché le pesiamo, Signore. Allontana da noi ogni stoltezza. Dacci la grazia davanti al tuo volto, affinché diventiamo qualcosa che serve all'ode della tua gloria. Benedici anche questo fine settimana, Dio, consacra tutta questa sala e tutti coloro che entreranno. Signore, santifica le labbra, la bocca, gli occhi, i cuori. Consacraci a te, Signore, ti lodo e ti adoro, nel nome di Gesù. Amen.